io o lui, non ho scelta. Devo proprio schiacciarlo perché io da sola, con uno scarafaggio vivo, non ci dormo, punto e basta. È difficile sarà beccarlo. Ma troppo svelto, corre verso l'armadio, se riesce a infilarsi là sotto, ha deviato, il cretino ha deviato verso un mobiletto, ci si è nascosto dietro, ma è un mobiletto Liberty, tutto gambe evolute, leggerissimo. La prima volta che vieni a Alep sul serio, e allora una notte al bar non te la devi concedere, prima o poi lo restaurano, ma per ora vedrai, grand hotel d'altri tempi intatto, ancora tutto quanto come quando ci scendeva Lawrence d'Arabia da ragazzino, mi ripeto imitando la R moscia della ricercatrice Gentilomo. Infatti, nella hall ci sono ancora appesi i manifesti della Thomas Cook & Sons, perfettamente scoloriti, ed è certo che le strisciate lungo lo scalone le hanno fatte i bauli di Agatha Christie, che da vecchia ci veniva a dormire col marito archeologo giovane. Ma anche nella mia stanza singola, che non è al primo piano nobile, cioè al secondo contando il piano terra, ma su al terzo, dove mi sa che allora ci spedivano le cameriere e i maggiordomi al seguito, l'arredamento non è mai stato sfiorato da un'idea di modifica. Sarà d'epoca anche lo scarafaggio. Io lo ammazzo lo stesso. Invece noi abbiamo prenotato nella nostra solita stamberguccia, molto pulita per la verità, da Madame Olga. Eh già, 800 lire siriane appena, contro i 40 dollari che a me costa aver fatto il bagno in una vasca senza tappo, anche se con le zampe di leone e con l'antico smalto arabescato di colature di ruggine tono su tono, con l'acqua bella calda. Il tappo ce l'avevo messo io, compiaciutissima di aver pensato a portarmene uno di quelli universali. E mentre mi asciugavo e prestavo un orecchio benevolo a un concerto per scarichi e tubature che tutto sommato non stonava con un ambiente così crepuscolare, sono tornata in camera e ho girato la chiavetta dell'interruttore. Nella luce giallastra, il movimento rapido e marrone sulle piastrelle quasi mi fa strillare, mi odio gli scarafaggi. E qui non siamo sul campo e non sono tenuta a far finta di niente per non sembrare una piattola agli altri. Siamo io e te, brutto intruso. Ora mi avvolgo meglio nell'asciugamano, stringo la presa sulla mia copia segreta della guida alla fotografia archeologica per principianti e ti ammazzo. Prima devo spostare questa specie di tavolino tutto sinuoso con una ribaltina piena di minuscoli cassetti. Sarà una pettiniera o uno scrittoio. Comunque è molto più carino dell'armadio e del letto, pesantissimi, massicci, credo roba degli anni 30. Poi, scostato l'affarino Liberty dal muro, non vedo traccia dello scarafaggio. C'è solo un ragno pallido, anzi c'era, schiacciato e via. Così impara a starsene in agguato per poi uscire di notte a esplorare la stanza e me. No, grazie, niente zampette in faccia, almeno qui. Dopo tre notti che ho passato a rivoltarmi dentro il mio sacco a pelo sudaticcio in attesa dell'alba e della prossima spacchinata su e giù dai cantieri di scavo, avrò diritto a dormire tranquilla o no? Siamo venuti a Aleppo apposta per la meritata vacanza del venerdì, perciò riaccosto il mobiletto al muro e con il libro pronto a giustiziare ogni insetto nemico mi metto cautamente a estrarre un cassettino dopo l'altro. Nessuna bestia. Tutti i ricettacoli sono vuoti e puliti, foderati perfino. Chissà quando qualcuno perse tempo a rivestirne il fondo di una carta bianca che adesso è color ocra a gruppetti di macchioline scure. Guardo meglio, sotto il velo di polvere finissima sembrano quasi righe di scrittura. Ma va? Vorrei vedere che scopro qualcosa di eccitante. Un manoscritto inedito della Christie, magari. Mollo il libro e con tutte e due le mani tiro fuori un cassetto e sollevo pian piano uno dei fogli. È sottile, friabile, in un angolo un pezzetto si stacca, ma la carta è di qualità stupenda, filigranata, oh sì, vecchia carta da lettere che con il tempo è diventata quasi trasparente. Quello che sto guardando con il fiato sospeso è soltanto il rovescio su cui affiora un fantasma di inchiostro color seppia. Giro il foglio. È una lettera davvero, scritta in un'antiquata calligrafia tutta occhielli e svolazzi, con energici tratti di penna che qua e là cancellano qualche riga. È in inglese, ma posso decifrarla. Baron's Hotel, Aleppo, marzo 1916. Mia carissima Margaret, sorellino, uccellino, il tuo pacchetto è finalmente arrivato. Mi vergogno ad ammetterlo, mentre mi provavo quelle meravigliose sottovesti francesi e l'assolutamente perfetto abito nero, mi sono comportata come una debuttante. Riesci a immaginare la tua fiera sorella maggiore che salta e ruota per tutta la stanza come un dervisce in estasi? Se avessi avuto ancora la mia pistola, avrei sparato al soffitto per la felicità. Purtroppo i pezzi sono stati molto danneggiati dal viaggio, ma consideriamoci fortunate. La combinazione intima è in condizioni eccellenti. La verità è che ne avevo veramente bisogno perché, come se non bastasse il resto, le ultime piogge hanno ridotto il mio già esiguo guardaroba a una lacrimevole collezione di straccetti del tutto impresentabile. E qui, tra gli ufficiali di von Sanders, gli ingegneri della ferrovia e lo staff del Pascià, ci sono ricevimenti quasi tutte le sere. Ah, a proposito, il verme è ancora qui. Non appena ha saputo del mio ritorno, ha ricominciato a importunarmi, stavolta con una intera cassa di champagne. Insopportabile, non trovi? E ho anche dovuto fingere di gradire l'omaggio, tu sai perché. Tieniti forte, ora ti confesserò il peggio. Soltanto dopo aver riposto tutto il mio nuovo corredo, sono stata colpita dal pensiero di quanto tempo prezioso tu devi aver sottratto ai tuoi doveri per le mie frivolezze. Non mi trovi tremenda, ma è l'Oriente. Si diventa così, pronti a gioire come bambini e ad intristirsi anche come bambini al primo disappunto. Mi dispiace sapere che anche tu hai dovuto affrontare la terribile poltrona del dentista. Sarà il nostro destino. Mi azzarderei a supporre che non a caso nel nostro stemma di famiglia figura, anche se sotto mentite spoglie, un ponte. Ma non temere, del mio non si è mai accorto nessuno, neanche la distanza minima permessa dalla decenza, e talvolta molto più vicino di così. Dunque non vedo perché tu dovresti angosciarti del tuo. E ora che, come spero, ti ho strappato un bellissimo sorriso, veniamo alle cose serie. Prova ancora, ti prego. Papà deve convincersi a mandarmi due righe, o almeno un telegramma. Non ammetto una tale sfiducia e ostinazione nei miei confronti. Segue una frase cancellata. Quello che devi fare entrare a tutti i costi nella sua testa antidiluviana è che io non soltanto mi sento, ma sono realmente utile a tutti noi. Di più non posso dire, lo capisci? E che anche in circostanze diverse sarei lieta di, frase cancellata, unire le mie sorti a colui che papà rozzamente chiama il beduino e che in realtà ha più quarti di nobiltà di noi. Anzi no, sarà meglio che tu non tocchi affatto questo tasto, lo sai come papà. Ripetigli soltanto che Sheikh Zafar ibn Rashid al-Aswad è persona gradita a Lord G e che tanto deve bastargli. Per te sola, uccellino, aggiungerò da sorella a sorella, da donna a donna, che i cancelli del giardino segreto sono aperti e la fortezza è conquistata. Margaret, cara, nel mio vagabondario ho acceso molti fuochi, ma nessuno mai mi è parso tanto brillante quanto quel tizzone d'inferno, ci crederesti? Bene che tu ci creda o no, affrettati. Perfino io non posso tenere testa a questa situazione troppo a lungo, e se papà non si decide a muoversi, la mia lettera di credito rimane carta straccia. Se non vuole scrivere a me, scriva almeno al suo banchiere. Con impazienza, la tua Juliet. Però, altro che cameriere e maggiordomi, mi dico, la signora era una matta. E mi si snoda subito alla mente tutta una carovana di domande. Perché lasciare non spedita una lettera simile? Difficoltà di comunicazioni per la guerra del 15-18? O questa qui che ho in mano è una minuta che è stata messa in bella copia prima di spedirla? E avrà avuto risposta? E il tizzone d'inferno sarà poi riuscito a sposarlo, Juliet? Il padre gli avrà dato il consenso, o almeno i soldi? E la pistola che dice che non ha più, come mai ce l'aveva? E soprattutto, a me mia sorella mi chiamerebbe mai uccellino? Penso di no. Ma a questo punto ho già tirato fuori tutti gli altri cassetti e sto staccando meticolosamente un foglietto via l'altro. Sono 6 in tutto. Uno è di carta più spessa e più grigia e... Ai, scritto in arabo. Uno è bianco. Altri 2 sono imbrattati da ghirigori e disegni e numeretti del tipo che si traccia sopra pensiero. Poi compare un foglietto leggibile, mi sembra scritto con lo stesso inchiostro e dalla stessa mano della mia prima lettera. Lo afferro avidamente e per niente, è in tedesco. C'è Tina Schwartz? Mi interroga una voce cavernosa. Ma che è? Non sarà che frugando tra queste vecchie carte ho evocato qualcosa? Distinto, le raduno in un mucchietto e mi guardo alle spalle, vergognandomi, ma non si sa mai. La stanza sembra vuota, come prima. Le mie borse riposano tranquille sul copriletto a funebri ghirlande di fiorellini stinti e anche le tende pendono esanimi ai due lati della porta finestra. Non c'è un fiato di vento, perciò è logico che io stia sudando freddo. E poi, insomma, è evidente che gli spiriti, a dispetto di tutti gli sforzi della direzione dell'albergo, non esistono. Ecco, non mi sono sentita chiamare. Avevo ancora dell'acqua nelle orecchie, o a farmi strasentire sarà stata la mia solita coda di paglia sul fatto che il tedesco non lo so. Ma col cognome che mi ritrovo, non imparare il tedesco era l'unica forma di fuga praticabile quando ero a scuola. Poi ne ho trovate altre, tante di quelle altre che studiarlo poi mi è passato di mente. Madame Cettina Schwartz? E dagli. E no, però davvero... C'è qualcuno che mi chiama, eh? È la voce di un uomo, è fuori dalla porta e solo adesso sta cominciando a bussare il pasticcione. Prima si bussa e dopo si chiama, no? Mica al contrario, che poi si rischia di terrorizzare la gente e suscitare sensi di colpa a vuoto. Arrivo! Giusto il tempo di far sparire le carte nella tasca più vicina della borsa più a portata di mano, quella delle macchine fotografiche. Oi, perché l'ho fatto? Ora devo rimettere a posto i cassettini, cercare la vestaglia che non la trovi mai quando ti serve, infilarmela e apro. Sul pianerottolo c'è un fattorino piegato a squadra. Mi sbirciava dal buco della serratura. Ma se avrà 80 anni per gamba... Mentre io interdetta gli fisso la nuca tartarughesca e il dorso dell'annosa giacca rossa, il vecchio striscia i piedi avanti e indietro un paio di volte simulando un battito di tacchi. No, non sbirciava. O è un'artrosi avanzata o io sono oggetto di una deferenza molto all'antica. La voce d'oltretomba o quasi catarrosa, intervallata da mancamenti di fiato che scandiscono ogni singolo attacco di parola, come se lo scrivessero in lettere maiuscole, mi sta annunciando di sotto in su: i dottori italiani attendono Madame Cettina Schwartz nella saletta. La cena con i miei archeologi di Parma. Devo correre. Ah già, la mancia. Il fattorino da museo si è fatto 4 rampe di scale senza ascensore alla sua età. Ma non poteva telefonare. La mancia, certo. Frugo nel borsellino degli spiccioli, poi ci ripenso e cerco il portafoglio dei dollari. Ma sì, posso pagare in valuta pesante un biglietto da 1. Questa soddisfazione di sentirmi apostrofare con un thank you, madam. Come se fossi anch'io una viaggiatrice con le pistole, i pizzi e gli sceicchi misteriosi di tanto tempo fa. La rossa e il nero di Carmen Covito.